Immaginate di avere in mano un calendario, uno di quelli veri però, non quelli digitali. Provate a prendere una penna rossa e a cerchiare le date dei vostri no, insomma, delle vostre sconfitte. Lo ammetto, per me è più facile segnare i giorni belli che quelli brutti. C'è una persona che invece ha una memoria d'acciaio quando si parla di questo argomento, forse perché per lui è più facile. Tutti i suoi no sono avvenuti tra marzo e aprile. Tutti, senza eccezioni.
Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
A prendersi quei tanti no di marzo e aprile è stato Marcello Lippi, uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, il vero e unico Mister No. Sono Caterina Balivo, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Ricomincio dal No. Io ve lo dico chiaramente, sono una tifosa di calcio sfegatata. Quando c'è la partita del Napoli in casa, tutti zitti, tutti a tifare Napoli. Per me Marcello Lippi è un mito, anche se è stato solo un anno ad allenare il Napoli. Quando è venuto a casa mia non stavo nella pelle.
Eccolo, eccolo, vado ad aprire.
Finalmente avevo davanti quello che è stato soprannominato il Paul Newman del calcio. Capelli bianchi perfetti, abbronzatura da fare invidia a chiunque. Marcello Lippi ha 74 anni, ma ne dimostra davvero molti di meno.
Io ho deciso che avrò 50 anni tutta la vita. E sono già 23 volte che compio 50 anni.
Complimenti!
Sul calendario di Lippi sono segnati due compleanni. Uno è il suo, il 12 aprile, ma ce n'è anche un altro, il 9 luglio, quando vinse i mondiali del 2006. Solo a pensare a quel giorno mi vengono i brividi.
Alza la coppa, capitano! Alza la alta al cielo, capitano! Perché questa è la coppa di tutti gli italiani! Perché oggi, grazie a voi, abbiamo vinto tutti! Alza la alta, perché oggi è più bello essere italiani! Alza la alta, capitano!
Ad alzare la coppa fu Fabio Cannavaro, che poi la passò a Lippi, che venne preso in braccio da tutti i giocatori della nazionale. In verità però, lui di coppe ne ha vinte tante, anzi le ha vinte proprio tutte. 5 scudetti alla Juve, la Champions League, la Coppa Intercontinentale. Miglior allenatore secondo l'Associazione Italiana Calciatori. Pensate che Mister Lippi ha vinto anche la Champions League asiatica quando allenava una squadra cinese, diventando così l'eroe dei due mondi. Insomma, è fin troppo facile parlare dei suoi successi. Passiamo piuttosto alle sconfitte, ai rifiuti, ai no.
Il mio primo no è stato quando io ho deciso di fare allenatore, ho cominciato ad andare a lavorare in Serie C. E lì c'è stato il mio primo esonero e mi ricordo che...
Esonero, quindi ti hanno fatto fuori.
Mi hanno fatto fuori, sì, sì. Io avevo paura che fosse decisivo per chiudermi la carriera. L'anno dopo mi ha chiamato il Cesena in Serie A e sono andato in Serie A.
Sei andato?
È certo che sono andato, ma se ti chiama la Serie A, che fai, gli dici di no? Sono andato lì, abbiamo fatto un bellissimo campionato e allora un giorno viene a trovarmi il presidente, che adesso non c'è più, una persona squisita, simpaticissima, e mi viene a trovare al campo, che lui c'aveva un Girard Perregaux tutto d'oro. E io gli dice: porca miseria, che bello orologio che c'ha il presidente. Gli piace? Mi fa: porca miseria, mi piace, sì. Se ci salviamo glielo regalo. Ah, grazie, beh. E poi anzi facciamo una cosa, domani venga in sede che facciamo il contratto per il prossimo anno.
Quindi però ti dà piena fiducia questo presidente, carino, allora orologio, contratto.
E io gli dico: ok, perfetto, grazie della fiducia, e gli stringo la mano. Alla sera ricevo una telefonata del direttore generale dell'Atalanta.
Super squadra però.
Non come i livelli di adesso, però quasi. E mi offre il doppio del contratto economico.
E sei andato all'Atalanta?
No, non sono andato all'Atalanta. Ed è stata una delle cose belle della mia carriera, delle quali vado orgoglioso. Io vado a parlare con questa persona, mi fa queste offerte qua.
Per l'Atalanta?
Per l'Atalanta. E lui mi fa: che problemi c'hai? Il problema c'è che oggi, ieri, ho parlato con il presidente che mi ha fatto questa offerta. E lui mi fa: ma hai firmato qualcosa? E faccio: no, non ho firmato niente, però ho stretto la mano, allora se non hai firmato niente, no? Lo so, dici, però io mi presento in Serie A così, come uno che non mantiene la parola data, la stretta di mano, non mi piace, non credo che sia una cosa... Vabbè, mi ci faccia pensare, domani le do una risposta.
Ti consulti con qualcuno?
Con nessuno.
Con nessuno?
No, io no, io ho sempre comunicato le cose ovviamente anche a mia moglie, però gli dissi a mia moglie che avevo intenzione di non accettare.
Per la parola data?
Per la parola data, perché io non volevo presentarmi al mondo della Serie A dimostrandomi di essere una persona che non mantiene la parola data, addirittura la stretta di mano. E perciò il giorno dopo gli dissi di no. E lui mi disse... Mi dispiace, però sono contento che avevo scelto la persona giusta, sei una persona seria. E mi sono convinto che nella vita comportarsi seriamente c'è sempre da guadagnarci, anche se lì per lì sembra di no. E allora rimango al Cesena.
L'orologio?
L'orologio l'avevo già preso.
Poi ce l'hai ancora questo orologio?
Sì, ce l'ho ancora. Beh, sono rimasto a Cesena, abbiamo ricominciato e l'anno dopo andava male, no? Mi chiama il presidente, piangeva e mi disse: l'ultima cosa che vorrei fare è questa, mister, però io sono presidente del Cesena, voglio far vedere ai tifosi che faccio di tutto per cercare di salvare la squadra, proviamo a cambiare anche l'allenatore. E me ne andai a casa. Quello era il secondo esonero, però ero già un allenatore di Serie A.
Però scusami,
che aveva fatto 2 anni di Serie A.
L'Atalanta ti aveva offerto un lavoro, tu avevi detto di no per la parola data
per la
e ti ritrovavi però a casa. Non è mai detto chi me l'ha fatto fare potevo andare all'Atalanta?
Certo che l'ho detto, subito appena sono stato esonerato ho detto ma porca miseria, ma chi me l'ha fatto fare?
Tu dovevi mollare!
C'era in quel periodo lì, c'era Ottavio Bianchi, che Ottavio Bianchi è stato un allenatore importante, molto importante del Napoli, lo incontrai e andai a Napoli.
Come ti sei trovato a Napoli?
Mi sono trovato divinamente, e Napoli è una città fantastica, io ho legato con i napoletani in una maniera eccezionale, c'ho tante di quelle cose da dirti di Napoli.
Dai, dimmene una, la più divertente.
La più divertente.
Dai, mister.
La più divertente.
Sono nata lì, quindi me lo devi dire.
Ci stava un signore che si chiamava Armandino de Bury. Era un immigrato francese e mi disse: viste, che volete? Volete l'attico? Volete la villa? Che volete? Volete... Oh. No, gli dissi: Armandino, senti, a me mi piace il mare. Disse: a me mi devi trovare anche 2 stanze, ma li voglio sugli scogli, sul mare, sugli scogli.
Dove ti ha messo? A Mare Chiaro?
Viste, ci penso io. Il giorno dopo mi portò discesa la Gaiola a Posillipo e lì c'erano due appartamenti sugli scogli e c'avevo soltanto il piano terra. E la camera era sopparcata.
Come uno studente.
Io stavo, come uno studente, stavo lì, c'avevo la canoa sul terrazzino, il cancello, scendevo, andavo al mare. Venivano i pescatori la sera quando seppero che il mister...
Capirai, poi sei il mister del Napoli, tu sei capito, sei Federico II.
Mi portavano a pescare con loro, sai, la sera andavo. E io per fargli vedere che mi intendevo di pesca, gli dicevo: allora come peschiamo stasera? Che facciamo?
Lo scorfano.
Bulentino, no. Che facciamo? Traino, strascico, che facciamo? No, mi stiamo a vedere, voi vedete. Insomma, mi portarono sotto a Nisida. Dove c'è il carcere minorile. E buttarono le bombe in mare, no?
Si poteva fare, allora
sì,
per fortuna oggi
sì,
no.
Ma voi siete pazzi, ma voi siete matti, ma qui ci restano, mister, con voi, chi ci resta? Con voi, chi ci resta? E ecco perché mi portate a pescare con voi. Insomma, è stato un anno fantastico. Non si vince perché sei il più bravo tatticamente o tecnicamente a fare il pressing, a fare il fuorigioco o i raddoppi di marcatura. Vince chi è capace di entrare nella testa dei propri giocatori. Se tu convinci i propri giocatori a mettersi a disposizione l'uno dell'altro, a diventare una squadra, essere una squadra non vuol dire mettersi la maglia tutti uguali o i pantaloncini uguali, vuol dire essere compatti, uniti, e far capire all'altro che io sono a tua disposizione, puoi contare su di me in qualsiasi momento. Quella è una squadra. Il fuoriclasse invece è quello che sul campo e fuori dal campo è determinante per le vittorie della propria squadra.
Tre perché nomi di fuoriclasse, campione... mister, dai.
Allora, ti faccio di più, te ne dico 23. E 23 giocatori che hanno vinto il mondiale sono stati dei fuoriclasse. Questo sta di fuori classe, perché questa era una squadra vera, una squadra compatta, una squadra unita. Erano bravi tecnicamente, alcuni fortissimi, alcuni... ma ti faccio un esempio che ti fa capire meglio quello che voglio dire. Cannavaro non si può certo dire che sia un giocatore sopraffino, no? Come tecnica, però Cannavaro in quell'anno lì del mondiale è stato premiato FIFA World Player, cioè miglior giocatore del mondo. Perché? Perché è stato determinante per le vittorie della squadra, sia sul campo che fuori dal campo. È stato uno dei tantissimi leader che io ho avuto nelle mie squadre, che sono quelli che fanno la fortuna di un allenatore.
Beh, tu però dal Times sei entrato nel 2007 nella classifica dei migliori allenatori della storia del calcio.
Vabbè, perché...
No, vabbè, ora non sminuiamo questa cosa.
No, io non la sminuisco, cioè, affatto.
Avrei brindato con tua moglie, il tuo migliore amico, cioè... La soddisfazione me la vuoi dare?
Caterina, ascolta, se c'è una categoria di persone che io detesto sono i falsi modesti. Sai quelli che dicono no, ma io non ho fatto niente. No, io ho fatto e come? E ci ho messo anche del mio.
Comincia la finale del campionato del mondo 2006, partiamo noi. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva.
Non c'è nulla che si possa paragonare alla vittoria di un campionato del mondo con la maglia della propria nazionale. Niente.
Rivedi quel momento?
Se lo rivivo? Ce l'hanno fatto rivivere.
Lo rivedi? Sei uno di quelli che si mette...
Nell'ultimo lockdown l'abbiamo visto 50.000 volte. I mondiali della Germania.
Era una delle poche cose che ci tirava un po' su di morale.
È vero. Ma, e ti dirò che ogni volta che vedevo la finale, l'ho vista un miliardo di volte, e mi viene sempre la lacrimuccia. Ma se la vedo 10 volte, 10 volte mi commuovo. Perché è un'emozione troppo forte, troppo grande. Non si può spiegare quello che si prova. E sono stati anni fantastici, perché abbiamo preparato questa squadra e l'abbiamo preparata noi.
Sei riuscito a fare anche un po' il papà?
Il giocatore non vuole un padre, non vuole un fratello maggiore, non vuole la pacca sulle spalle. Sai cosa vuole il giocatore? Soprattutto quello bravo.
Vuole vincere.
Vuole una guida forte, sicura. Vuole avere la sensazione che con questo allenatore si vince, si va in fondo.
Quarto gol della Juve con Ravanelli al 24esimo, 4-0 per la Juve Terolini.
Vorrei dedicare questa vittoria a tutti i sportivi della Juventus e poi vorrei dire che questa volta siamo i più forti, e questa è la vittoria di Marcello Lippi e della società.
Senti, ma dopo tutti questi anni, se ti dicessi, mi dici la tua idea di lusso, che cos'è il lusso per te?
È una cosa talmente banale.
Cioè c'è qualcosa che dici, questa è proprio una cosa lussuosa che voglio fare per me, qualcosa che tu fai per
io,
te.
Tutto quello che io faccio per me ha a che fare col mare. Ti ho detto che all'inizio di carriera non è che guadagnassi, perciò io le barche le ho sempre sognate, da ragazzina andavo in cima al Mola Viareggio, vedevo passare le barche, dicevo, madonna, ce l'avrò io un giorno. Ti faccio un esempio, da ragazzo noi non avevamo mai una casa di proprietà, sempre in affitto andavamo. Io ho un ricordo di mia madre che fasciava i bicchieri con la carta per fare i traslochi, no? Era sempre un trasloco, perciò dopo 2 o 3 anni che giocavo in Serie A ho comprato il primo appartamento e l'ho regalato ai miei genitori, è stata una soddisfazione fantastica, no?
Immagino anche la tua mamma che sarà contenta.
Il rapporto con i soldi è sempre stato di grande considerazione dei soldi, non li ho mai buttati. Sai quando mi sono comprato la prima barca? Dopo aver vinto il terzo scudetto alla Juventus, l'ho 25.
Vabbè, ma sei tirchio allora?
No, perché io ho sempre pensato in quel periodo che con i soldi che ci compravo la barca ci compravo un appartamento. E poi dopo a un certo momento i miei figli mi hanno detto, ma scusa, che sapevano, ma comprati sta barca.
Cioè, papà, compra. Anche l'avvocato Agnelli te l'avrà detto, ma si compri una barca?
L'avvocato era troppo forte.
Era forte?
L'avvocato era
simpatico?
Era fantastico. Lui non veniva neanche a vedere la Juventus, andava a vedere l'Inter, il Milan, le partite importanti, no? Perché quando io andai alla Juventus nel 94, la Juventus era 10 anni che non vinceva lo scudetto. E l'avvocato un giorno era a vedere l'Inter e gli fecero un'intervista e gli dissero, ma la Juve come la vede? In quell'anno andava male la Ferrari, un po' come sta andando male ora, e lui disse, ma è più facile che vinca il mondiale la Ferrari che lo scudetto la Juventus. Insomma, siamo diventati campioni d'Italia, e alla fine dell'anno l'avvocato venne a salutare, a festeggiarci, e quando io andai a salutarlo, lui era insieme ai giornalisti, mentre andavo a salutarlo lui disse, vedete quel signore là? al 99% è merito suo se abbiamo vinto il campionato.
Beh.
Insomma, detta dall'avvocato non era...
Hai gioito?
Sì, beh,
hai
certo.
Festeggiato? Cioè, cosa hai fatto?
Ma io non festeggio mai.
Vabbè,
io non...
No, mister,
non si festeggia.
Ma mister, ma è magnatella l'emozione, si dice a Napoli.
No, 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 non si festeggia la vittoria. Il momento più bello di una vittoria, sai, il periodo che, nel quale la prepari.
Ma tu ti fai vita piccola? Cioè, tuo padre era tifoso della Juve?
No, mio padre odiava la Juventus. Mio padre era un vecchio socialista, che sai, di quelli al bar che odiano il potere, no?
Capirà, con gli agnelli.
Magari un giocatore avversario spezzava la gamba a uno juventino e l'arbitro dava rigore, cioè con una gamba spezzata, cioè non è vero, non era rigore. Ma come, gli ha spezzato la
gamba? Quindi era anti-juventino.
Mio padre era anti-juventino, perciò... quando poi è morto nel 91.
Ah, tu sei arrivato nel 94.
Nel 94 sono andato alla Juventus, sono andato al cimitero, no? Davanti sulla tomba di mio padre, e gli ho detto: papà, abbi pazienza, io ci vado alla Juventus. Tanto tu da laggiù, anzi, stammi vicino, te ne farai una ragione. Ma io
ma
ci
sì,
vado.
Sarà stato orgoglioso di quello scudetto.
Mio padre nel 91 è riuscito a vedermi allenare in Serie A, poi dopo invece tutto il resto non se l'è goduto. E mia madre, che è morta sempre a 83 anni anche lei, nel marzo del 2006, 3 mesi prima del mondiale, è morta. Te lo immagini? Poverina, che soddisfazione avrebbe avuto avere il figlio che vinceva il mondiale. È morta 3 mesi prima del mondiale.
Quando tu hai vinto il mondiale, l'hai pensata?
E come no? C'avevo il suo bracciale, una collana che aveva lei d'oro, che io non mi mettevo al collo, ma mettevo al braccio intorno. E un giornalista scrisse una cosa che criticava la mia ostentazione di questo bracciale, e io andai in sala stampa e non volevo fare una disputa pubblica con lui, no? Gli dissi: puoi venire un attimo qua fuori che ti devo dire una cosa, testa di cazzo che non sei altro, non ti permetterei mai più. Questa è la collana di mia madre che è morta 3 mesi fa. E con i giornalisti io ho sempre avuto un certo tipo di rapporto.
Beh, tua madre, mister, sarà stata sicuramente molto orgogliosa della tua carriera. A questo proposito, però, mi viene in mente di farti una domanda: ma se tu non avessi fatto l'allenatore, cosa avresti voluto fare? Quale sarebbe stata la tua vita?
Non lo so, non so, i miei genitori avevano una pasticceria.
Ah, davvero?
Mi sono sempre piaciuti i dolci. È tutta la vita che mangi dolci tutti i giorni.
Beh, tu che leggerai riviste scientifiche sai che fanno male.
Lo so, però sono goloso.
Ma tipo cosa? Babà ti piace?
Mi piace, sì, babà, mi piace anche mi piace tutto. Però
la ragostina.
Cerco di evitare. E quando avevo la pasticceria, davo una mano, no? Perché studiavo poco. Perciò mio padre era incazzato perché studiavo poco.
E poi volevi fare il calciatore.
Mi lasciava lavorare lì in pasticceria. Avevamo l'ambulatorio, perciò facevano le paste, le brioche, che le mattine le portavo e poi mi distraevo. So, pensavo una ragazza, guardava, mi cascava le brioche, le pigliavo, le rimettevo sopra e le riportavo al bar, consegna. Come mai? No, niente, sono così. Facevo,
invece era colpa di qualche donzella.
E io ero abbastanza bravo a disegnare, cioè quando facevo per esempio veniva una bambina che faceva gli anni e io le disegnavo, sai come si chiama quella che si disegna?
Col sacaposcio?
Sacaposcio.
Sì, col sacaposcio.
E facevo che disegnavo pipì calze lunghe, per esempio.
Ma che
no?
Bravo, è e difficile.
Poi scrivevo buon compleanno, facevo tutte le ghirigogi.
Un mestiere ce l'avevi.
Ce l'avevo, sì. Invece... ho fatto altre cose.
Beh, per nostra fortuna.
Ho disegnato su altri campi.
Hai disegnato la bandiera in tutto il mondo, mister. Chiudo con un'ultima domanda.
Dimmi.
Qual è il rumore o il suono che ti fa stare bene?
È il rumore del mare.
Come fa?
Come fa? Non lo so. Sono mille i rumori del mare, come sono mille i colori. Io vivo in una casa a Viareggio, al quarto piano, davanti al mare, e ogni giorno il mare è grigio, una volta è grigio, una volta è blu, una volta è schiumato perché c'è la mareggiata, una volta c'è una regata, una volta c'è il cielo blu, perciò il mare è verde. E cambia sempre il mare. In Vietnam ci sono delle spiagge meravigliose. Le Maldive sono noiose. Perché sono tutto uguali, è bella la...
tipo che sei mister.
Sono noiose le Maldive.
Mister Marcello Lippi.
Ricomincio dal No è una serie di Caterina Balivo prodotta da Cora Media. È stata scritta con Alessia Raffanelli. Il sound design è di Luca Micheli. La post-produzione e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti, a cura di Michele Rossi. La supervisione editoriale è di Sabrina Tinelli. La producer è Valentina Meli. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi, il fonico di studio Pietro Bozzini.